Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Questo è lo studio numero 3, intitolato L'ira, la gestione dell'impulsività naturale. Leggiamo il testo di riferimento in Ecclesiaste, capitolo 7, dal versetto 8 al versetto 9. Vale più la fine di una cosa che il suo principio. E lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. È interessante come la saggezza dell'autore dell'Ecclesiaste, Salomone, spinga l'autore stesso a dire delle cose semplici ma di una profondità enorme. Vale più la fine di una cosa che il principio di essa. Ecco, quando una cosa è fatta siamo più soddisfatti, l'importante è farla bene però. E poi lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Quindi l'uomo deve essere capace di aspettare e di non alterarsi. E poi ancora, non ti affrettare a irritarti, cioè ad arrabbiarti, ad adirarti nello spirito tuo, perché l'irritazione, la collera, l'ira riposa in seno agli stolti. Allora dobbiamo subito fare arrivare a una logicissima conclusione e noi siamo un pochino tutti stolti. Tutti gli abitanti di questo mondo appartenenti a tutte le razze sono un po' stolti, perché chi è capace a non adirarsi? Diciamo che però la Bibbia parla, riferendosi all'uomo, parla di due tipi di ira o di collera. C'è l'ira profana e c'è l'ira santa. Vediamo la prima parte, la gestione dell'ira profana. Che cos'è quest'ira profana? Ebbene, l'ira, è l'ira, la collera, così come si intende comunemente. Si dice che ci siano i tre grandi gruppi caratteriali, che sono i sanguigni, i biliosi e i flemmatici. Pare che il bilioso sia più facile all'ira degli altri. Non è sempre detto, non è vero completamente. Ci sono persone sanguigne che sono capaci di collere tremende. E io conosco tanti flemmatici che sembravano l'acqua cheta, che però rompevano le pile del ponte, come dice il vecchio adagio. Quali sono i motivi per cui noi ci arrabbiamo? Siamo presi dalla collera, siamo presi dall'ira. Sono molti, evidentemente. Non abbiamo il tempo di prenderli in considerazione tutti. I motivi sono in genere soprattutto quando noi ci sentiamo oggetto di ingiustizie, di calunnie, o quando i nostri interessi materiali vengono lesi, e allora ci arrabbiamo. Diciamo che il nostro mondo oggi è un mondo di arrabbiati. Le cose si sono complicate moltissimo da mezzo secolo a questa parte, ed erano già complicate, ma si sono complicate molto di più. abbiamo molti più interessi, abbiamo più denaro, abbiamo più possibilità, ma abbiamo aumentato le preoccupazioni, abbiamo aumentato i nostri scatti d'ira, siamo più malati di un tempo, siamo pieni di attriti, di frustrazioni psicologiche, di frustrazioni spirituali. Diciamo che il mondo è stato proprio contagiato dal virus dell'ira, proprio dal diavolo. La Bibbia dice che il diavolo è in collera con la Chiesa, perché a poco tempo il diavolo si infuriò contro la donna, dice l'Apocalisse. E il diavolo ha contagiato le nazioni. E le nazioni, dice l'Apocalisse capitolo 11, dice si erano adirate, ma l'ira tua è giunta, l'ira di Dio è una cosa completamente diversa dall'ira degli uomini e delle donne. Le nazioni sono adirate, sono come delle belve che stanno per slanciarsi l'una contro l'altra per sbranarsi. L'ira delle nazioni che spinge l'uomo alla guerra guerreggiata, alla guerra che si prepara nell'ombra, e poi c'è la guerra preventiva, una stupidaggine atroce per dire niente. La guerra è batta, ma la guerra purtroppo cova in seno al cuore degli uomini e delle donne. Quindi siamo tutti collerici, se volete siamo un po' tutti bigliosi, se è vero che i bigliosi sono i più facili ad adirarsi degli altri. Poi questa ira ha contagiato le famiglie. Leggiamo sui giornali, sentiamo la radio, la televisione di genitori che ammazzano i figli, figli che ammazzano i genitori, e delle cosacce tremende per un niente, oppure delle dispute sulle strade per un sorpasso, delle cose stupide. Ma il mondo è così, il mondo è in collera, è adirato, è agitato. Il virus che il diavolo gli ha attaccato purtroppo provoca queste malattie nell'uomo, malattie anche dal punto di vista fisico. Perché quando una persona è arrabbiata, è in collera dal mattino alla sera per motivi reali o per motivi inventati, l'uomo soffre anche fisicamente, il suo fegato è fuori posto. È una cosa tremenda constatare quanti scatti di ira, di collera si vedono dal mattino alla sera in noi stessi e anche in quelli che ci circondano. Poi il mondo del lavoro, addirittura conflitti di lavoro, c'è la persona che lavora accanto all'altra che è arrabbiata per motivi suoi, il capufficio è arrabbiato, l'altro è nervoso, è vero o no? Ma sì che è vero, ci sono tanti conflitti, e questi conflitti incredibili a dirsi ma veri, ci sono anche nelle chiese dove dovrebbe esserci invece la pace, la serenità, l'accordo. No signori, c'è l'ira, c'è la collera, la gente non va d'accordo per delle stupidaggini. Ora, vi sono tanti testi che mettono in guardia contro questo tipo di ira, che io mi permetto di chiamare, come ho detto, profana. Vogliamo leggere il Salmo numero 37, il versetto 8. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti. Ciò spingerebbe anche te a fare il male. Perché è difficile che una persona, quando è calma, faccia il male. Sì, lo so. Ci sono dei cattivi che fanno il male con la calma straordinaria, ma in genere ci si arrabbia. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non adirarti, Ciò spingerebbe anche te a fare il male. Qualcuno mi può domandare, ma come si fa? Come si fa a non adirarsi? Proverbi capitolo 16, versetto 32. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero. Chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Voi sapete che una volta le città, ci sono ancora le vestigia, le città erano circondate da mura. Un uomo che era capace di prendere una città con astuzia, con intelligenza, valeva oro. Ebbene, dice qui, l'autocontrollo vale più di chi espugna città, cioè ha un grandissimo valore l'autocontrollo vero, non quello che digrigna i denti, no, l'autocontrollo vero. Un uomo che è lento all'ira, vale più del prode guerriero, e chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città. Vogliamo leggere Matteo, le parole di Gesù, Matteo capitolo 5, versetto 21 e versetto 22, le note parole del Maestro, 21 e 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla Geenna di fuoco. Raca è un insulto che probabilmente significa stupido. Ci viene in soccorso, per incoraggiarci, la vecchia traduzione Diodati, che dice, con altri manoscritti del Nuovo Testamento, a questo punto dice: ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello senza cagione, attenzione, senza motivo, perché ci sono dei motivi per cui a un certo momento ci si arrabbia, e sì, è così, viene la collera, cioè è una reazione spontanea contro qualcosa che non va. Ecco, se qualcuno ci insulta gratuitamente, così, magari di fronte agli altri ancora peggio, e non ne ha motivo, perché è una persona cattiva che ci vuole male, è un invidioso, che ne so io. Ebbene, cosa fate voi? È vero che dobbiamo essere lenti all'ira, però è un moto spontaneo di difesa. C'è l'adrenalina che entra in funzione ed è una difesa, e noi diciamo: no, non è vero quello che tu dici, non è vero, non hai le prove. Ecco, dice, chi si adira senza cagione, quindi ci si può adirare con delle cagioni, però l'Apostolo Paolo viene in soccorso, e voi ricorderete il famoso testo che sto per leggere nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 4, il versetto 26 e il versetto 27. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Allora è possibile adirarsi. Qui dice: adiratevi, però non peccate. Cioè, capisce che l'ira è una cosa un po' spontanea, però dice: quest'ira non deve farmi peccare. Adiratevi e non peccate. E poi non mantenete questa posizione di ira, di collera, se non per poco tempo. Dice: non fate tramontare il sole sopra il vostro cruccio, non fate tramontare il sole sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Quindi la parola di Dio ci dice che noi, essendo uomini e donne fatti come siamo fatti, non è che sia una dispensa, non è che sia il permesso di adirarci, ma dobbiamo essere lenti all'ira e dobbiamo essere capaci di autocontrollo. Il fatto di non lasciarsi prendere dall'ira non significa che dobbiamo diventare esseri senza spina dorsale, creature remissive, senza alcun coraggio, prive di ardore, ma piuttosto che il nostro carattere, già strumento di collera, divenga oggetto di benedizione. L'acqua contenuta da una diga produce energia elettrica e serve anche a innaffiare i campi e i giardini, però deve esserci la diga, altrimenti se l'acqua viene lasciata a se stessa è un fiume che invece di fare del bene fa del male, cioè travolge tutto, rompe tutto, spacca tutto ed è una maledizione. Allora, adesso questa è l'ira profana che deve essere contenuta, però questa energia, che è un po' come l'energia prodotta dall'acqua, che ha una forza straordinaria e diventa una grande benedizione, quest'ira deve essere trasformata in ira santa, da ira profana a ira santa. E come si fa? Mi direte voi. Abbiate pazienza, seguitemi ancora. L'ira santa, o la santa indignazione, se voi volete, è la difesa dei diritti di Dio. Noi ci arrabbiamo di ira profana e facciamo il male quando noi ci picchiamo o abbiamo ragione di arrabbiarci per difendere i nostri diritti, la nostra persona attaccata o la nostra famiglia, i nostri figli, i nostri nipoti, eccetera. E invece l'ira santa o santa indignazione è la difesa dei diritti di Dio, ai quali quasi nessuno pensa. L'uomo pensa che il Dio sia lì per difendere i suoi diritti, un Dio al servizio dell'uomo, è il servitore dell'uomo. Io ti ho pregato, io ti ho supplicato, io ti ho chiesto, come dice la tua parola, e tu non mi hai esaudito. Ecco, questo è un Dio fabbricato dall'egoismo degli uomini. Non è una preghiera questa. Questo è dare ordine a Dio, no? La preghiera è una sottomissione a Dio. E Gesù ci ha insegnato dicendo: sia fatta la tua volontà. Quella che noi pensiamo essere la volontà di Dio è la nostra volontà, spesse volte. E poi ci arrabbiamo e poi ci arrabbiamo col Signore. No, non è giusto quello che tu fai, eccetera, eccetera, eccetera. Ma vorrei presentarvi degli uomini che hanno saputo trasformare l'ira profana in ira santa. Il primo è Mosè. Mosè, che era il grande principe di Egitto, che avrebbe dovuto diventare il faraone e aveva seguito una strada sbagliata per liberare il suo popolo, ammazzando un egiziano, divenne uno degli uomini più pazienti, ma anche lui perse la pazienza e la pagò cara, quando invece di parlare alla roccia, colpì la roccia col suo bastone in un impeto d'ira. Quella non era ira santa, era un'ira profana che lo faceva inorgoglire. L'ira santa di Mosè quando si vede? Ebbene, voi avete indovinato, vogliamo leggere Esodo capitolo 32, da 15 a 19. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Ora Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè: «Si odia un fragore di battaglia nell'accampamento». Mosè rispose: «Questo non è grido di vittoria, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta». Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Ira santa, santa indignazione. Lui che era stato a parlare, a ricevere per 40 giorni e 40 notti gli ordini di Dio, scende e trova questo spettacolo immondo. Mangiavano, bevevano, danzavano intorno al vitello d'oro e dicevano: questo è il nostro Dio che ci ha liberati dal paese di Egitto. Preso, infiammato da una santa ira, spacca le tavole, che poi il Signore gli ridarà quando ritornerà sul monte. Questa è l'ira santa. E noi, fratelli e sorelle, dobbiamo essere capaci di infiammarci d'ira e di santa indignazione quando vediamo la trasgressione sfacciata della legge di Dio in questo mondo cosiddetto cristiano, e infiammarci di ira come si infiammò Mosè. E l'ira, cioè l'acqua contenuta da una diga, che produce che cosa? Produce la difesa dei diritti di Dio, produce la verità e il rimprovero. Poi c'è Davide, ricorderete il pastorello che si scandalizzò quando vide sul campo di battaglia che nessuno aveva il coraggio, re Saul in testa, di andare a combattere contro il Filisteo, che per 40 giorni aveva gettato la sfida a Israele. Non stiamo lì a perdere uomini e materiali, scegliete un uomo e si batta con me. E nessuno aveva il coraggio. Allora Davide, questo pastorello, seminudo, semivestito, pone la famosa domanda, prima Samuele, capitolo 17, versetto 26. Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Che è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? Coraggioso il ragazzo, molto coraggioso, ma indignato, di santa indignazione. I fratelli suoi però, invidiosi, gelosi di lui, furono presi da ira profana nei suoi confronti. Ma che cosa sei venuto a fare qui? Hai lasciato quelle pecore nel deserto? Quella è l'ira profana. L'ira di Davide è l'ira santa, la santa indignazione. E poi c'è Paolo a Atene, vi ricordate? Paolo a Atene, Atti capitolo 17, il versetto 16. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Paolo, mentre aspettava Sila e Timoteo, che aveva lasciato in Macedonia, incomincia a girare per il nuovo campo di lavoro e vede Atene piena di idoli, come d'altronde erano tutte le città antiche, ma specialmente specialmente Atene. E allora dice: lo spirito gli si inacerbiva dentro. Cosa vuol dire? Vuol dire che era preso da una santa indignazione, era adirato contro l'idolatria. E noi, sorelle, fratelli, siamo indignati o no contro la moderna idolatria? Come ci presentiamo noi contro questa idolatria? Siamo contro o facciamo spallucce? Cosa facciamo? O non facciamo niente? Dicendo e ci autodifendiamo, ci scusiamo, siamo abilissimi, per, come dire, ma è inutile tanto. No, che inutile è inutile? Ma noi siamo predicatori del Vangelo o che cosa? E allora, perché non siamo presi da questa santa indignazione che prendeva Paolo, o che prendeva Davide, o che prese anche Mosè, che spezzò addirittura le tavole della legge, tanto era adirato da una santa ira, da una santa indignazione. E questo uomo, prima, Paolo, voi lo sapete, si adirava, sì, ma era l'ira profana. Capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Sentite il testo, Atti 9, 1-2. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Altro che santa ira, questa era un'ira profana. Da grande inquisitore, questo dice Saulo, sempre spirante minacce e stragi. Ma questo qui era biglioso dal mattino alla sera e dalla sera alla mattina, scusate, il biglioso. Era sempre preso in bufalito contro i cristiani, contro la Chiesa. Ma quanta gente ha seguito il suo esempio prima, ma non ha seguito il suo esempio dopo. Grandi inquisitori ci sono stati, e come, in tutto il Medioevo, e ci sono ancora oggi, ma non si sono convertiti. L'apostolo Paolo, quel torrente limaccioso che spaccava tutto, come dice qui, perché minacciava stragi, questo voleva fare la pulizia etnica, questo voleva fare dei massacri contro quelli che non credevano come lui. È diventato un canale di Dio, che produceva energia di Dio, era infuriato contro l'idolatria che rovinava Atene e il mondo antico, il resto del mondo antico. Veniamo a Gesù, Giovanni capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 17. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il danaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Fratelli e sorelle, e il nostro zelo per la casa di Dio dov'è? Quante chiese in tutto il mondo sono diventati dei mercati, sono diventate mete di turisti, e i cristiani cosa fanno? Zitti, non dicono niente. Questi sono capaci soltanto di ira profana, non di ira santa, di santa indignazione. Qui vediamo che l'agnello di Dio diventa un leone e, fatta una sferza, caccia tutti dal Tempio, rivendicando i diritti del Padre. La mia casa è una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri, dirà il testo parallelo. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere capaci di difendere i diritti della Chiesa di Dio, che è una casa di orazione, non è un luogo di cultura soltanto, non è soltanto un luogo di ritrovo per brava gente che vuole passare qualche ora al fresco, magari con l'aria condizionata. No, la casa di Dio è la porta del cielo e va difesa quando ci sono quelli che la vogliono rovinare, che la trasformano in un mercato, in un mercimonio, quando vogliono introdurre nella casa di Dio delle idee strane, delle idee che non sono consone alla casa del Signore, come comportamento esteriore, come credenze e quant'altro ancora. E poi potremmo continuare, ma siamo arrivati alla fine del nostro studio. Potremmo citare Giovanni Battista, un altro indignato. Come indignato di santa ira era il personaggio parallelo Elia nel Vecchio Testamento, che diceva al re: non ti è lecito, Giovanni Battista, non ti è lecito di tenere in casa tua cognata, non ti è lecito, e ci rimise la testa. Ah, le teste, fratelli e sorelle! In genere le teste ce la rimettono quelli che sono capaci, con l'aiuto del Signore, di santa indignazione, di ira santa. Gli altri, che sono capaci soltanto di ira profana, non ci rimettono niente. Purtroppo. E così potremmo parlare dei riformatori, Lutero. Lutero certo che aveva un'ira santa quando vedeva tutto questo mercimonio, questa vendita delle indulgenze che era stata appaltata delle banche, come la banca Fugger in Germania, e questo Tetzel che veniva lì a predicare le indulgenze e a raccogliere soldi, perché dice che questo denaro serviva all'erazione della Basilica di San Pietro. Mamma mia, e quella basilica sarebbe stata costruita con i soldi racimolati, diciamo racimolati, per non dire altro, in quella maniera. Che miseria! Tutti stavano zitti, ma lui si alzò per dire: no, non sono d'accordo, e affisse le famose 95 tesi alla porta della chiesa di Wittenberg. Fratelli e sorelle, quindi, per tornare al testo iniziale, noi non dobbiamo adirarci di ira profana, perché quello fa male, e fa male anche alla salute, e non combina niente, ma dobbiamo essere capaci di ira santa, per difendere la causa del Signore, i diritti di Dio, della sua legge. E vorrei concludere con un testo dell'Apostolo Giacomo, capitolo 1, versetto 19, e questo sia di aiuto a tutti noi, così inclini a usare l'ira profana e averne così poca dell'altra ira, l'altra indignazione, la sacra indignazione. Giacomo 1,19: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Che il Dio ci benedica e ci aiuti affinché sappiamo trasformare l'ira profana in ira sacra, alla gloria di Dio. Amen.